mezzo stone and Hopi with an unbelievable save.
Bentornati a Pedro Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Prima di iniziare, un grande ringraziamento va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci permette di andare in onda. Questa settima puntata sarebbe dovuta essere dedicata ai bilanci di metà stagione e alle proiezioni in vista dei prossimi playoff, ma abbiamo preferito posticipare questi temi visto le novità che ci ha regalato la settimana. I temi di questo episodio saranno infatti l'allontanamento dei GM dei New Jersey Devils Ray Shiro, il licenziamento di Gerard Gallant dalla panchina dei Vegas Golden Knights e infine il rinnovo firmato dall'attaccante svedese dei Washington Capitals, Niklas Bäckström. E iniziamo anche questa settima puntata, come spesso facciamo, dalle classifiche già in ottica anche playoff. Dunque, cominciamo dalla classifica ad est, perché al comando della Metropolitan Division troviamo come sempre i Washington Capitals di Alexander Ovechkin e compagni, primi con 67 punti. Più staccati, al secondo posto della Metropolitan Division, troviamo i sempre più sorprendenti Pittsburgh Penguins di Sidney Crosby e compagni con 63 punti. Penguins che sono reduci da ben 4 vittorie consecutive e che tra i pali Jarry continua a fornire ottime prestazioni. Al terzo posto, sempre della Metropolitan Division, troviamo invece New York Islanders che di punti ne hanno 60. Per quanto riguarda invece l'Atlantic Division, al primo posto troviamo i Boston Bruins, che hanno 6 punti di vantaggio sui Tampa Bay Lightning e ne hanno ben 10 di vantaggio sui Toronto Maple Leafs. Dunque, in questo momento queste 6 squadre sarebbero ai playoff per quanto riguarda la classifica ad est, e i 2 posti per le wild card sempre ad est in questo momento le utilizzerebbero i Carolina Hurricanes, che hanno 56 punti, e i Philadelphia Flyers, anche loro a quota 56, anche se queste 2 squadre devono guardarsi dalla progressiva avanzata dei Columbus Blue Jackets, che di punti ne hanno 54 e che quindi sono in agguato. Ci spostiamo ora invece ad ovest per la Western Conference, dove al primo posto, miglior squadra dell'intera costa ovest, troviamo i St. Louis Blues, i campioni in carica, che con 68 punti guidano la Central Division e precedono i Dallas Stars, che di punti ne hanno 58, e i Colorado Avalanche, che di punti ne hanno 56. Per quanto riguarda invece la Pacific Division, meno competitiva del solito, al primo posto troviamo gli Arizona Coyotes che hanno 57 punti, al secondo gli Edmonton Oilers del temibile duo composto da McDavid e Draisaitl con 55 punti e i Calgary Flames, anche loro a quota 55. Per quanto riguarda invece il wild card spot, in questo momento ad usufruirne sarebbero i Vancouver Canucks, che di punti ne hanno 54, e i Winnipeg Jets, anche loro a quota 54, ma attenzione perché qui la situazione è più combattuta: i Vegas Golden Knights, una delle squadre di cui tratteremo in questo episodio, hanno anche loro 54 punti e alle loro spalle, al quarto posto della wild card ranking, troviamo i Chicago Blackhawks, che di punti ne hanno 50 ma che sono reduci da ben 3 vittorie consecutive. Prima di spostarci sui temi principali della puntata, direi di dare uno sguardo alla classifica marcatori, perché c'è una novità. Infatti, se le prime 2 posizioni sono sempre quelle, con Connor McDavid che ha 74 punti e il compagno di squadra ad Edmonton, Leon Draisaitl, ne ha 73, Nathan MacKinnon dei Colorado Avalanche è salito al terzo posto con 68 punti, ma soprattutto la novità di settimana è l'inserimento in questa top 5 di Artemi Panarin, il 28enne russo, ricorderete, arrivato in estate dai Columbus Blue Jackets. Ebbene, il russo in sole 45 partite è riuscito a totalizzare 26 reti, e sono tantissime considerando il fatto che nella scorsa stagione ne aveva fatte segnare 28, ma su tutta la regular season, dunque in 79 presenze. Dunque davvero scatenato. Al quinto posto troviamo invece il ceco dei Boston Bruins, David Pastrnak, con 66 punti, anche se è proprio Pastrnak il miglior realizzatore, con ben 36 reti. fuori per la prima volta da diverso tempo il compagno, sempre a Boston, Brandon Marchand, che in questa settimana ha fatto il giro del mondo, ricorderete, per il suo rigore goffamente sbagliato. In pratica Marchand si è presentato a tirare il rigore, non è riuscito a agganciare il disco, ma lo ha toccato quanto basta per far sì che l'esercizio non era più ripetibile, e dunque, ecco, figuraccia per lui. In ogni caso, i Boston Bruins restano una delle squadre più competitive dell'intera NHL. Ci spostiamo ora sul primo argomento di oggi, ovvero cosa sta succedendo ai New Jersey Devils. Sì, perché sei settimane dopo che hanno licenziato John Hines come capo allenatore, è stato licenziato anche il GM. Ebbene, Ray Shearer, dopo ben 5 stagioni, è stato scaricato dall'organizzazione. Al suo posto ha preso il comando Tom Fitzgerald, che era il numero 2 di Shearer, questo ad interim, e Fitzgerald sarà spalleggiato dalla leggenda della franchigia Martin Brodeur, lo storico portiere, che era ritornato nella scorsa stagione ai Devils, anche se ricopriva una posizione più legata all'aspetto economico della franchigia. È stato così interessante le motivazioni che hanno spinto a questa decisione di licenziare il GM. Questo perché appunto la proprietà ha detto che non c'era un reale motivo specifico, ma era più il fatto che in generale le cose non venivano fatte nel modo giusto e non si stava vincendo. Chiaramente il record non è quello che i Devils si aspettavano ad inizio stagione. Se riavvolgiamo un attimo il nastro, possiamo capire perché. Ecco perché la società avesse altre aspettative all'inizio di questo campionato. Ricorderete, i Devils sono in effetti considerati una delle squadre che ha così più vincenti durante l'off-season, dato che oltre a vincere la lottery del draft per accaparrarsi la numero 1, con la quale hanno scelto Jack Hughes, i Devils hanno firmato anche PK Subban, dunque il forte difensore proveniente da Nashville, e l'attaccante Nikita Gusev, oltre direi anche di citare l'attaccante Wayne Simmons, anche se ha firmato un contratto per solo un anno. L'inizio del campionato è stato da dimenticare per New Jersey, che ha perso le prime 6 partite della stagione, e anche se poi comunque sono riusciti a rendere un po' meglio, In dicembre poi c'è stata quella serie di 2 sconfitte piuttosto imbarazzanti incassate di fila, che poi hanno portato al licenziamento di John Hines. Ad interim, per sostituire Hines, è stato scelto Alan Nastrid, che insomma ora si ritrova un po' nella stessa posizione, nel senso che comunque non è facile per lui e dovrà relazionarsi con un nuovo GM. La questione è un po' il tempismo, ecco perché la questione così che i media d'oltreoceano hanno riportato è il fatto che comunque scegliere di cambiare GM a 6 settimane dalla chiusura della trade deadline è una scelta alcuni apparsa piuttosto sconsiderata. C'è la questione anche che Shearer ha tradato Taylor Hall, che era comunque il giocatore direi una delle principali stelle della squadra, lo ha tradato non più tardi di 2 settimane fa. Hall, ricorderete, è nominato MVP della stagione 2018, che aveva portato all'unica apparizione dei New Jersey Devils dal 2012 e che quindi era considerato uno dei perni della franchigia, è stato tradato agli Arizona Coyotes. Ora non torna molto a livello strategico il fatto che dopo una decisione così importante poche settimane dopo venga anche deciso di far partire il GM che aveva deciso questo tipo appunto di strategie. Diciamo, l'incertezza è soprattutto a livello di corto, ma anche medio periodo, perché appunto manca qualcuno che possa rimpiazzare proprio Taylor Hall. Sicuramente la squadra potrà beneficiare a lungo di 2 giocatori molto importanti come Nico Hischier, lo svizzero, e appunto Jack Hughes, la numero 1 del draft del 2019, Però il problema è che adesso poi con l'arrivo della free agent bisognerà considerare la posizione di giocatori importanti come il difensore Sammy Vatanen, anche Andy Green, il già citato Simmons e Kevin Rooney. Dunque sono tante ancora le questioni che comunque il nuovo GM Fitzgerald dovrà dimostrarsi all'altezza di gestire. Va detto che comunque ci sono diversi giovani in rampa di lancio che però ecco che Nastrojic deve essere bravo a saper sviluppare, per esempio Jesper Bratt, Jesper Boqvist, Pavel Zacha, Will Butcher, sono tutti sicuramente dei potenziali giocatori NHL completi, ma che devono ancora crescere. Un'altra delle questioni spinose di cui si dovrà occupare Fitzgerald e di conseguenza anche naturalmente Nastrojic è la questione legata ai portieri. Allora, forse avrete visto Corey Schneider, che era stato mandato in American Hockey League se non sbaglio intorno al mese di novembre, è stato richiamato. Questo perché Mackenzie Blackwood, che comunque è il titolare, è un ragazzo interessante ma ha solo 23 anni e a volte mostra comunque un po' di inconsistenza, cosa che ci sta comunque per l'età, ma insomma i Devils hanno assolutamente bisogno di maggior sicurezza dietro. E lo stesso Schneider dovrà dimostrare che effettivamente sì, il suo contratto da 6 milioni ancora per 2 anni, ecco che il suo contratto abbia un senso. E quindi la questione portieri è una delle questioni spinose, sì, che dovrà affrontare appunto il nuovo GM. E di Ray Shiro invece direi di ricordare comunque che quando subentrò nel maggio del 2015 aveva preso in mano uno dei peggiori roster dell'NHL e alla fine era riuscito col suo lavoro a portare anche, oltre a Taylor Hall, già citato Taylor Hall, anche Kyle Palmieri. Dunque insomma è sicuramente stata un licenziamento che ha fatto discutere oltreoceano. E attenzione, perché non è l'unico licenziamento importante della settimana. Questo perché anche i Vegas Golden Knights hanno deciso di allontanare, questa volta non un GM, ma l'head coach. Stiamo parlando appunto di Gérard Gallant. Diciamo che è stato assolutamente anche questo un fulmine a ciel sereno. È stato qualcosa che ha piuttosto sconvolto la squadra, almeno anche stando alle varie interviste. Tanti, ad esempio il portiere Fleury, si è detto insomma molto triste della decisione dell'organizzazione. Allo stesso tempo si sentiva in colpa perché ha detto è colpa delle nostre prestazioni, non è colpa chiaramente dell'allenatore. In ogni caso la decisione è stata comunicata dal GM McCrimmon e dunque hanno deciso i Golden Knights di separarsi da uno degli head coach più rispettati nel mondo della NHL e che li aveva comunque portati alla finale, ricorderete, alla finale 2 anni fa dei Golden Knights, e questa franchigia, ricordiamo, giovanissima, li ha sempre portati ai playoff. È vero che insomma i Vegas sono appena scivolati fuori da un posto dalla wild card, come dicevamo nel recap, in una Pacific Division, come abbiamo detto, molto poco competitiva quest'anno, ma comunque c'è ancora spazio per spazio e tempo per centrare l'obiettivo playoff. Anche qui le motivazioni sono molto molto generali. Si è detto che qualcosa bisognava fare perché così non funzionava, ma non c'è una ragione specifica. Anche qui è stato sottolineato questo aspetto. E la questione principale è che i giocatori per quel tipo di roster comunque molto talentuoso non stavano portando sul ghiaccio quello che ci si aspettava e ci si aspetta tuttora da loro. Ricordiamo, Gérard Gallant aveva vinto il premio di miglior allenatore solo ecco, la scorsa stagione e appunto non ha mai perso l'occasione di portare i Vegas ai playoff sotto la sua gestione. Alcune ruggini che possono esserci tra Gérard Gallon e il resto dell'organizzazione potrebbero, tra cui forse lo stesso GM, potrebbero trovarsi anche nella scelta di tre giocatori che non hanno avuto fortuna a Las Vegas, per esempio se pensiamo a Vadim Shipakov, per esempio Thomas Tatar, Nikita Gusev, di cui parlavamo un attimo fa citando i New Jersey Devils. Ecco, sono comunque degli elementi dalle spiccate doti offensive che però non sono riusciti a imporsi, non andavano bene, non c'era un grande fit, ecco, con quello che è il modo di giocare di Gallon. In ogni caso, come detto, è stata una notizia che ha sorpreso molto anche gli addetti ai lavori. Ora bisogna capire che cosa farà Gallon, ma ancora non abbiamo ancora detto, perché al posto di Gallon è arrivato Peter DeBoer, ricordiamo, anche lui licenziato nel mese di dicembre dai San Jose Sharks. Quello che si chiedevano oltreoceano è perché è stato licenziato proprio ora, perché non tornano le tempistiche dell'allontanamento di Gallon, ma forse è proprio per il fatto che DeBoer, che aveva già un accordo con la franchigia dei Golden Knights, aveva ricevuto anche altre offerte e quindi bisognava decidere o di prenderlo adesso oppure di perdere la possibilità di poter affidargli la squadra. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni. Comunque tutte queste dinamiche sono dovute dal fatto che rispetto ad altri anni abbiamo avuto un valzer di panchine molto più accentuato, con nomi anche molto importanti. E va detto che non è una cosa così comune, perché ricordiamo, negli sport americani, rispetto a magari quella che è la nostra concezione europea, anche magari comunque basata su quella che è l'idea calcistica, ad esempio, ecco, c'è tutto un altro tipo di gestione delle panchine, e comunque l'head coach è una figura, se vogliamo, più stabile all'interno delle organizzazioni. Dunque sicuramente degli episodi che fanno parlare. E sicuramente DeBoer dovrà ridare smalto a Vegas, soprattutto per quanto riguarda le situazioni speciali, dato che, come mostrava uno studio su The Athletic, Vegas è ottava per la percentuale dei power play, ma alla fine non è riuscita che a segnare 12 gol negli ultimi 60 power play, dunque solo il 20% dei power play trasformati, diciamo così, mentre per quanto riguarda il penalty kill i Vegas hanno concesso ben 19 gol in 57 power play con il 33.3%, dunque è una squadra che fa fatica sia in power play che in box play. E a questo punto, chiaramente, cambiato l'allenatore e messo al suo posto un allenatore come DeBoer, comunque rispettato nel giro della NHL, e un allenatore vincente, dunque nessuno vuole sfigurare per quanto riguarda i giocatori, ecco che la pressione è tutta su di loro. Bisognerà vedere se i nuovi arrivati come Mark Stone, Max Pacioretty, Paul Stastny, giocatori dai quali ancora non si è avuto quel salto di qualità che ci si aspettava nella nuova franchigia, riusciranno appunto a migliorare il loro gioco e a dimostrare forse che allora era vero che il problema era più a livello tattico, perché se no vuol dire che in effetti il problema è un altro all'interno della franchigia di Las Vegas. Detto dei Golden Knights, ci spostiamo a quello che è l'ultimo argomento principale della puntata di oggi, ovvero i Washington Capitals, ma più in particolare la notizia della settimana, ovvero il rinnovo di Niklas Bäckström del centro svedese. Ora, al di là del fatto che comunque è un giocatore fondamentale per i Capitals, abbiamo deciso di parlare di questa novità, perché poi è interessante andare a vedere anche quelle che sono le possibili implicazioni. Dunque, come detto, Bäckström ha firmato un contratto di 5 anni con una media di 9.2 milioni all'anno, se consideriamo il totale di quello che riceverà. Dunque diventa il secondo contratto più costoso all'interno dei Washington Capitals, alle spalle chiaramente di Alexander Ovechkin, che comunque è piuttosto vicino, perché Ovechkin riceve una media di 9.54 milioni di dollari. E diciamo che per Bäckström è comunque un salto significativo, lui che prendeva 6.7 milioni a stagione in quello che era stato il suo vecchio accordo firmato nel lontano ormai maggio del 2010, con un contratto di ben 10 anni. E la cosa interessante è che Backstrom ha deciso di negoziare l'estensione del suo contratto direttamente con i Capitals, quindi senza l'uso dell'agente come tramite del suo storico agente Mark Levine, con il quale si è separato negli scorsi mesi. E questa cosa di aver negoziato il deal, di aver negoziato il nuovo contratto senza agente, fa comunque risparmiare a Backstrom tra il 3 e il 5% in tasse. È interessante anche notare come nel nuovo contratto ci siano una clausola per il fatto di non essere tradato del tutto per le prime 3 stagioni e una clausola che permette solo una trade, ma limitata, per quanto riguarda le ultime 2 stagioni, con Backstrom che può scegliere 15 squadre con le quali non vuole andare a giocare. Ecco, questo per le ultime 2 stagioni. Diciamo che comunque è un contratto importante quello che è riuscito a strappare Backstrom, anche se nella Lega comunque è lontano rispetto ai più cari. Infatti Backstrom è solo 9° a livello di centri, giusto alle spalle di Evgeny Malkin dei Pittsburgh, che ne guadagna 9,5 milioni a stagione, e subito davanti al compagno di Malkin a Pittsburgh, Sidney Crosby, che ne guadagna invece 8,7. Dunque, ecco, Backstrom si è detto contento del nuovo accordo, ha detto che lui appunto era sicuro, aveva fiducia del fatto che ormai ci si fosse instaurato un ottimo tipo di rapporto con la dirigenza che gli permettesse di fare questo, di strappare, se vogliamo, questo contratto, di negoziarlo senza l'utilizzo di un agente. Però ora si apre un discorso diverso legato alle mosse future dei Washington Capitals, perché comunque Backstrom andrà ad occupare la stessa percentuale di cap, si parla dell'11,3%, la stessa percentuale che occupava prima, ma se firmando lui, ecco che sono aumentate le possibilità che ad andarsene sarà Braden Holtby, il portierone trentenne che diventerà a tutti gli effetti un unrestricted free agent, quindi un free agent senza restrizioni a partire dal 1 luglio. A questo punto, anzi addirittura su The Athletic, ci si chiedeva se ci sarà mai una negoziazione, perché è probabile che a questo punto Holtby decida semplicemente di partire. E attenzione, perché ricordo che c'è la nuova franchigia che debutterà la prossima stagione, i Seattle, che sono sempre alla ricerca di un numero uno. Appunto, a questo punto i Washington, scusate il gioco di parole, ma i Washington dovranno stare attenti a chi vorranno firmare nel prossimo futuro, perché comunque ci sono 2 contratti ancora importanti che andranno poi estesi, quello di Capitano Ovechkin da una parte, che scadrà, ecco, dopo la stagione 2020-2021, e attenzione anche a quello dell'emergente Jakub Vrana, che ha solo 23 anni e che in questo momento percepisce solo 3,35 milioni di dollari a stagione. Dunque, anche per quanto riguarda il suo contratto, ci si aspetta un salto importante, un aumento importante. A questo punto è chiaro che la strategia dei Caps è stata quella di vedere come, a livello di centri che potessero fare quello che fa Backstrom, che ricordiamo è anche per esempio il franchise leader per quanto riguarda gli assist, con 668 assist, dunque il miglior assist man della franchigia di Washington, i Caps non avevano in casa qualcuno che potesse ricoprire semmai il ruolo di Backstrom. Discorso diverso, e forse è proprio per questo che li ha spinti a tenere Backstrom e invece essere pronti a questo punto a separarsi da Holtby, è il fatto che tra i pali qualcosa sta cambiando. Infatti Ilya Samsonov, ricorderete il portiere russo 22enne di cui vi parlavamo nella scorsa puntata, ha fatto registrare un record di 13 vittorie e 4 sconfitte nelle prime 17 apparizioni, e è riuscito a vincere 8 delle ultime partite giocate consecutivamente. Dunque attenzione, perché è in rampa di lancio con Samsonov, che se basiamo le statistiche rispetto agli altri portieri che hanno giocato almeno 17 partite, è secondo per quanto riguarda la percentuale dei gol subiti con 2.11, e è a pari merito per il sesto posto per quanto riguarda invece la percentuale di parate. Ne ha fatto registrare il 92.5%. Al contrario invece Holtby sta facendo registrare numeri al di sotto delle aspettative, al di sotto dei suoi standard, dato che in questo momento ha una media di gol subiti del 3.02% e una percentuale di parate intorno al 90%, 89.9%, e dunque si piazza tra la 44esima posizione e la 53esima, dunque lontanissimo dai livelli di Samsonov. A questo punto comunque il coach Todd Reirden ha sottolineato il fatto che Holtby rimane il portiere titolare almeno per ora, però è chiaro che col passare della stagione, se effettivamente dovesse essere sempre più concreta la possibilità che Holtby non resti ai Capitals, ecco che allora Samson potrebbe avere sempre più spazio. In ogni caso, ottimo affare per Backstrom, che tra l'altro rispetto a Holtby è riuscito a cambiare passo durante questa stagione. Dopo un inizio sottotono è riuscito a tornare a essere il leader, comunque il capitano, se vogliamo, alle spalle di Ovechkin, il capitano silenzioso della franchigia, ed ecco che è anche per queste caratteristiche che i Washington hanno deciso di firmarlo. Per quanto riguarda i free games, sono solo 2 le partite visibili gratuitamente nei prossimi 7 giorni. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, i Vegas Golden Knights saranno ospiti dei Montreal Canadiens in una sfida tra due squadre in cerca di riscatto. Mentre, vi segnalo anche, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio è in programma il derby di New York tra i Rangers e gli Islanders. Dunque, detto dei free games, direi che ci spostiamo verso la parte finale con i saluti. Mentre appunto alle mie spalle è partita la sigla di chiusura, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima per parlare ancora insieme di hockey d'oltreoceano. Vi invito inoltre a visitare The Cutting Edge Radio, la piattaforma dedicata, come detto, ai podcast riguardanti gli sport americani, che presenta un'offerta sempre più vasta e interessante. Per questa settima puntata di Backdrop Podcast è tutto, come detto, appuntamento tra 7 giorni. Buon NHL a tutti!